Davide Giacarone, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, l'apertura del Corriere della Sera di oggi: governo, tensione alle stelle. Ci arriviamo tra pochissimo, ma prima la fotonotizia dedicata alla guerra in Ucraina. La NATO si rafforza, più truppe in Italia, minaccia russa. Lo schieramento in Europa, il Cremlino dice: risponderemo. Stesso tema sulla prima della Stampa: NATO, più soldati e più basi in Europa. Ma scoppia il caso Turchia, curdi.
Allora, da una parte si sta verificando quello che era largamente prevedibile e la ragione per cui dal 25 di febbraio l'invasione russa è cominciata il 24 febbraio, dal 25 di febbraio sono assolutamente convinto che Putin ha già perso l'intera partita. Perché? Perché c'è stata una risposta unita e non equivoca dell'Occidente. Purtroppo naturalmente ci divide dal momento in cui la sua sconfitta sarà consegnata alla storia, ci divide il tempo e questo tempo si misura in morti ucraini, in distruzioni, ma si misura anche in distruzione della Russia, perché Putin sta demolendo la Russia. Quindi è successo quello che era largamente prevedibile, cioè cominci una guerra dicendo falsamente, e sottolineo mille volte falsamente, che la ragione è che la NATO si è avvicinata troppo ai tuoi confini, e realizzi una realtà nella quale la NATO si rafforza enormemente e paesi che non avevano nessuna intenzione di entrarci chiedono e ottengono di entrarci. Questo non significa naturalmente che il fronte della NATO sia privo di problemi e anche di contraddizioni, e in particolare questa dei curdi è una questione seria. Perché? Perché Erdogan, che ha una partita aperta per ragioni storiche e geopolitiche con i curdi, è francamente, diciamo così, totalmente favorevole a dimenticare che i curdi sono stati i migliori in assoluto combattenti sul terreno contro il fondamentalismo islamico e contro l'ISIS. Non è che se una guerra fa voltare pagina la precedente perde di valore. Noi abbiamo dei debiti nei confronti dei curdi. Al tempo stesso, naturalmente, non è che basta essere curdo per essere sicuramente una persona al di là, diciamo, meravigliosa. Può darsi anche che ci sia, è normale che ci sia anche tra i curdi dei fenomeni di devianza. Il governo di questo difficile confine è ancora tutto da stabilirsi. I giornali o i commentatori che danno per acquisito questa o quella posizione sui curdi, o hanno informazioni che al resto dell'umanità sono sconosciute, o stanno parlando un po' a vanvera.
Voltiamo pagina, ci occupiamo del PNRR. Nelle pagine interne del quotidiano La Stampa leggiamo: missione compiuta, il governo centra i 45 obiettivi indicati per il primo semestre dal patto con l'UE, parte la richiesta dei 24 miliardi previsti entro l'anno, ci sono altri 45 impegni, uno direbbe vediamo se ci cascano di nuovo, e invece siamo stati bravi perché abbiamo ricevuto più soldi di tutti, ma rispondiamo mantenendo gli impegni presi, abbiamo assegnato tutte le gare 5 miliardi e mezzo investiti per la banda larga.
Allora, se non ricordo male, il governo Draghi sarebbe nato, intanto è nato non perché c'è stato un accordo fra le forze politiche per creare la maggioranza del governo Draghi, è nato perché c'era l'incapacità delle forze politiche di dare luogo a una maggioranza e a un governo diverso, non dire che ci giriamo attorno. E se non ricordo male, è stato detto, ridetto e stradetto che le missioni del governo Draghi erano due: la lotta alla pandemia, e lì il generale Figliuolo ha fatto il suo mestiere, ci siamo vaccinati tutti, o quasi tutti, facendo un piacere ai pochi che non si sono vaccinati, e la seconda questione era portare a compimento gli adempimenti per gli impegni presi per ricevere l'Italia, è il principale destinatario di fondi europei nella contemporaneità e in Europa. Ovviamente la guerra si è aggiunta, perché le agende non è che le stabilisce in anticipo e ha il dominio della storia. Queste comunque erano le missioni. Allora, sulla pandemia non è andata benino, eravamo, diciamo, abbondantemente in coda, siamo passati abbondantemente in testa come quantità e percentuale e velocità del processo di vaccinazione, e sul PNRR siamo in regola, tanto che le tranche iniziali di 21,8 miliardi e di 18,4 miliardi sono state consegnate. Poi, dopodiché, per carità, possiamo, cioè il Parlamento, la politica è libera di elaborare polemiche su qualsiasi cosa. Magari, ecco, ricordarsi quello che si è detto una settimana prima o un mese prima può essere utile a non sembrare completamente privo di morale o di testa.
Assedio al governo, questo è il titolo di Repubblica, punto apertura. Conte accusa Draghi, grave chiedere a Grillo di farmi fuori, il premier falso, ma il leader 5 Stelle va da Mattarella. Il presidente del Consiglio rientra in anticipo a Roma per affrontare gli attriti causati da Movimento e Lega. Ne fa l'apertura, già ascoltata anche La Stampa, lite Conte Draghi, governo a rischio.
Cioè, tornato prima dal vertice NATO con diciamo sul tavolo quelle cosucce che riguardano la guerra, i confini, le relazioni internazionali, perché se capisco bene, perché è largamente probabile che io non riesca a capire, perché quello che capisco naviga tra il ridicolo e l'orrido, se capisco bene il problema qual è? È che ci sarebbe stata, come ha rivelato il professor De Masi ad un'intervista al Fatto, ci sarebbe stata una telefonata fra presidente del Consiglio Draghi e il, lo posso dire, fondatore, il capo dei 5 Stelle, o qualcuno pensa che ha preso i voti che ha presi Grillo. Il fenomeno l'ha creato Grillo. Noi scherziamo, voglio dire che c'è Tizio, Caio, Sempronio, Di Maio in testa, ma chi lo votava? Lo votavano anche a casa sua. Quindi lo ha creato Grillo. E sembrerebbe, dicunt, che Draghi si sia lamentato con Grillo della condotta di Conte. Ora, ove il professor Conte abbia delle rimostranze, cioè abbia da dire no, questa cosa non mi sta bene, la logica, la serietà vuole che si rivolga a Grillo. Non è Draghi che non può chiamare Grillo, è Grillo, in ipotesi, che avrebbe dovuto dire no, guardi, mi dispiace, ma veramente quelli, il leader, il capo, è Giuseppe Conte, secondo me gli viene da ridere se ci prova a dirlo, però insomma il capo è Giuseppe Conte, quindi lei deve parlarne con Conte, è Grillo che gli deve rispondere così, non è che deve essere Draghi a non chiamarla, che il discorso è. Dopodiché dice non può occuparsi di queste cose perché è un leader tecnico, e lì si entra in un settore che probabilmente può essere consegnato alla competenza scientifica di taluni. Ma perché il professor Conte chi crede di essere? Cioè lui è diventato presidente del Consiglio che a sua volta, diciamo così, non era conosciuto da, manco da quelli che l'hanno votato, gli hanno votato la fiducia. Draghi, adesso, con tutta la buona volontà, qualcuno l'aveva sentito nominare, professor Conte un po' meno. È diventato, e come è stato detto 2 miliardi di volte, non esistono governi tecnici, perché nel momento in cui ricevono la fiducia del Parlamento, sono tutti governi politici che hanno una missione politica, non esiste la missione tecnica. Quindi questa cosa che siccome sei tecnico non puoi parlare con qualcuno è davvero singolare. In ogni caso ci facciano sapere. La situazione però della maggioranza è quella che il governo va avanti per obiettivi. Se qualcuno vuole tirarsi indietro per una ragione o per un'altra, lo faccia. E se riesce a far cadere il governo e portare l'Italia alle elezioni anticipate, lo faccia. Non si offenda se poi lo si ricorderà agli italiani, ecco.
Allora, su Italia Oggi questa mattina si parla di noi. Leggo questo titolo, pagina 18, Z all'azzardo e poi il sold out. Si parla di radio, si parla in particolare di Radio Z, l'emittente rivoluzionata 2 anni fa, oggi è nazionale, ha festeggiato il suo primo evento, Future It's Live, che si è tenuto a Roma. C'è una bella intervista al nostro editore Lorenzo Suraci che parla di questo salto nel buio iniziale, nel credere in una radio di giovanissimi, fatta per i giovanissimi, ora racconta a un target che sfugge alle altre radio. Nelle pagine interne della Stampa si parla invece di auto, compromesso verde, accordo UE, dal 2035 stop ai motori diesel e benzina, l'apertura ai carburanti sintetici soddisfa Cingolani. Stesso tema sulla prima del giornale, l'Unione Europea si buca le gomme da sola, stop inutile alle auto normali.
Allora, l'Unione Europea si buca le ruote perché rinuncia alla costruzione di auto non elettriche a partire dal 2035, giacché sarebbe conveniente continuare a farle anche dopo il 2035. Chi sostiene questa tesi dovrebbe chiedersi come mai la Germania, che è il più grande produttore di vetture in Europa, ha deciso che per quello che riguarda se stessa di anticipare la data al 2030. I crucchi sono diventati scemi. No, i crucchi hanno capito che il mercato è quello elettrico e quindi prima ci arrivi e prima fai i soldi. È chiaro che se tu lavori sulla difficoltà volontà del Paese, perché ci sono, sono notevoli, a cominciare dalla rete per le ricariche, non è che mica è un problema che si risolve così con uno schioccar di dita. Però se punti su questi problemi per avere un più lungo tempo di produzione di macchine con il motore endotermico, come si dice, insomma, a benzina o a diesel, il risultato sarà che tu avrai un vantaggio competitivo per quel tempo. Un anno? Due anni? 10 anni? Non ci credo, 10 anni è troppo. Ma facciamo 10 anni. Dopodiché tu hai chiuso. Dopodiché la tua industria è fuori dal mercato. Perché? Perché gli altri hanno investito in quello che è il futuro. Allora, o tu dici io non ci credo che l'elettrico è il futuro, questo è un abbaglio e questa è una tesi, tutto il mondo sostiene il contrario, ma insomma vedi, per carità, è una tesi legittima, ma questa storia allunghiamo il 35 oltre il 35 è semplicemente demagogia senza conoscenza anche elementare di come è fatto un mercato.
Torniamo sui quotidiani con un'altra notizia che ha particolare rilievo oggi sui giornali. Sulla prima del Corriere della Sera, la Francia nega l'estradizione di Pietro Stefani e 9 ex terroristi. L'ira delle vittime, il no della Francia appunto anche a questo Pietro Stefani condannato a 22 anni come mandante dell'omicidio calabresi. Insomma, notizie e titoli tipo questo ci sono su vari quotidiani, tra cui il Messaggero, che proprio invece pubblica tutte e 10 le foto dei 10 terroristi, dei terroristi rossi, appunto, a cui la Francia nega l'estradizione verso il nostro paese.
Allora, tre cose. Primo, stiamo parlando di cose che sono di 50 anni fa. Intendiamoci, questi signori sono diventati anziani perché nessuno gli ha sparato, nessuno li ha ammazzati. Quelli che sono stati i loro obiettivi non ce l'hanno fatta a diventare anziani, perché sono morti prima, a cominciare nel caso di Pietro Stefani dal commissario Calabresi. Però sono fatti di 50 anni fa, e contrariamente alle bischerate che si dicevano qua in Italia, che l'Italia è l'unico paese che ha la prescrizione, perché ormai le cretinate una vale una ma si moltiplicano a vicenda, in Francia va in prescrizione pure l'omicidio. Perché? Perché non hanno l'ergastolo. In Germania va in prescrizione qualsiasi cosa tranne il genocidio, indovinate perché, e così via. Seconda faccenda. Fino a qualche tempo fa Pietro Stefani era a piede libero in Italia. Non è che sono anni, decenni che sconta la pena ed è riuscito a evadere dallo Spielberg. No, era al piede libero perché l'Italia ci ha messo decenni per riuscire a processarlo e a poi ha una condanna in via definitiva. Per me quella condanna fa fede. Posso capire, diciamo, che per altri che guardano il procedimento potrebbe anche far sorgere dei sospetti sulla regolarità. Terzo e fondamentale elemento: ma come si fa a discutere di una cosa che non si conosce? Il governo francese aveva detto che questi terroristi italiani, e sono terroristi, li definisco terroristi, non sono presunti, perché? Perché hanno delle sentenze in giudicato, dovevano poter essere estradati. Ma la decisione dell'estradizione è una decisione del giudice, in questo caso la Corte d'Appello di Parigi. La Corte d'Appello di Parigi, come in qualsiasi sistema civile, non dipende dal potere politico, è indipendente. E ha deciso quello che ha deciso, cioè che gli italiani non potranno essere estradati, con una motivazione che nessuno conosce, perché non è stata ancora depositata. In ogni caso, la Procura di Parigi potrà ricorrere avverso la sentenza. Per cui fare i titoli dicendo la Francia umilia l'Italia, devo dire che gli italiani ce la mettono tutto per dimostrare di essere ignoranti e farsi umiliare.
Allora, leggo dalla prima di Repubblica: se proibisco l'aborto le donne non smetteranno di abortire, se proibisco il fumo chi lo fa non smetterà di fumare, sarà solo più pericoloso. Il richiamo del pezzo di Concita De Gregorio: legalizzare per battere le mafie. Il caso.
Allora, sulla questione delle droghe si va avanti da decenni a parlarne, conosco pressoché a memoria tutte le obiezioni e le controobiezioni. Le tesi sono legittime, quella di chi ritiene che debbano essere proibite, io sono fra questi, e chi ritiene che invece legalizzandole si possa ottenere qualche buon risultato. Questo non ripeto, sono tesi legittime. Il punto qual è? È che non puoi dire quello che non ha senso. Perché se tu dici legalizzandole battiamo le mafie, dici una cosa priva di fondamento. Ma lo dimostro facile facile. Legalizzando la cannabis è possibile comprarne qualsiasi quantità a qualsiasi età? anche i minorenni, no, perché le sigarette non si possono vendere ai minorenni, quindi suppongo neanche la cannabis, ed ecco un bellissimo spazio per il mercato nero, come si suol dire, per le mafie, perché a San Patrignano arrivano che hanno 12-13 anni, 12 o 13 anni, che facciamo? Per battere le mafie gli forniamo... Secondo, legalizziamo cosa? Legalizziamo i derivati della cannabis, a parte che l'olio di hashish è un potentissimo allucinogeno, quindi credo che siano i reduci di una gioventù in cui si fecero lo spinello e a quello rimasero come conoscenza. Ma suppongo che nessuno sano di mente voglia legalizzare o diffondere il crack, le metanfetamine, la cocaina, l'eroina, e quindi il mercato nero e le mafie rimangono lì esattamente dove sono a prosperare. La mia personale opinione è che vanno combattuti, trovati, arrestati, lasciati in galera a riflettere sui loro errori. Ma che se io legalizzo un pezzettino di questo mercato le mafie crollano, e non è una tesi legittima, è una cosa così detta per avere un titolo.
Voltiamo pagina, Davide, ci occupiamo delle pagine interne di Repubblica. Ecologisti contro automobilisti, la guerra dei mondi sul raccordo anulare. Devo dire che impazzano sui social queste dirette. Io personalmente sono rimasto fermo, credo, delle ore a vedere gli automobilisti che insultano questi attivisti che si siedono al centro del grande raccordo, ma anche qui in tangenziale a Milano, per insomma dare un segnale forte, la necessità di uno stop, di un cambio radicale anche da parte del governo nelle politiche ambientali.
Sono due aspetti. Intanto sono ecologisti abbastanza suggestivi, perché per battersi per un ambiente più pulito tengono migliaia di macchine ferme con il motore acceso, per cui non vanno da nessuna parte, ma in compenso inquinano, che è una bellezza. È strano come approccio. Ma la cosa che a me entusiasma di più è che diventa una sorta di metafora dell'Italia. L'Italia assistita che protesta contro quelli che vanno a lavorare e pagano l'assistenza dell'Italia assistita. È fenomenale. Cioè, oramai, non dico episodi dei amicisiani di gratitudine verso chi si dà da fare e paga le tasse, ma siamo addirittura alla colpevolizzazione. Tu stai inquinando andando a lavorare. Ti rendi conto che se stai fermo sul raccordo anulare, seduto, cantando, puoi tranquillamente campare col sussidio e non sporchi l'ambiente. Qualcuno provi a domandare a questi signori: ma come credono, da dove credono che arrivi il sussidio che incassano?
Allora, ultima notizia che approfondiamo oggi con te: 5 carri armati fermati in autostrada, manca la carta di circolazione, vengono fermati dalla Polstrada di Napoli, che appunto ha riscontrato irregolarità, destinati all'Ucraina, l'esercito nega, vanno in Germania per un'esercitazione. Certo, è ben strano trovarsi per strada dei carri armati, no?
Sì, però voglio dire, è una storia che è vera, cioè ne parliamo anche noi nella pagina interna della Ragione oggi, la cosa impressionante è che è vera. Nel senso che noi trasferiamo le armi verso l'Ucraina, no? Certo, i carri armati non è che li poi ci smontati e poi dopo ci sono le istruzioni come collego per i liberi rimontati. Vengono trasferiti i carri armati, che si chiama trasporto speciale. La volante li ha fermati, che sembrano quelli di Renzo Arbore, volante 1, volante 2. Volante 1 li ha fermati dicendo: dove andate con i carri armati? Naturalmente non è che erano mica dei passanti, erano quelli dell'esercito, ovviamente. Oh, peccato che i mezzi di trasporto speciale mancavano, se non ho capito male, dell'aggiornamento, qualcuno non aveva il permesso per il trasporto speciale, ed era lo Stato che sorvegliava lo Stato mentre consegnava carri armati. Da una parte si può prenderla dicendo: vedete, questo è un paese che comunque non avrà mai grossi problemi, perché la volante 1, volante 2 che ferma l'esercito italiano che porta le armi all'Ucraina è assolutamente fenomenale, e poi soprattutto dimostra che noi abbiamo una disclosure, detto in inglese, cioè una trasparenza totale. Basta controllare il livello delle multe e saprete esattamente cosa noi consegniamo all'Ucraina in termini di armi. Basta seguire le multe e i verbali della polizia.
A nessuno venga in mente di usarla come scusa al prossimo alta della Polstrada, perché con una multipla non sareste credibili. Grazie da Davide Giacalone, a domani 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Vorremmo fare il punto della situazione, sia turistico sia soprattutto per gli stabilimenti balneari, che sono stati al centro anche di tante polemiche nelle ultime settimane, collegandoci con due gestori di due stabilimenti diversi. Andiamo a Gallipoli ed andiamo ad Alassio. Cominciamo dal sud. Gaetano Gallo, gestore dello stabilimento Zeus Beach di Gallipoli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Eccoci, e poi diamo il benvenuto anche a Enrico Giancola, gestore dei bagni Manin di Alassio, eccoci.
Ciao, buongiorno ragazzi.
Buongiorno, ben svegliati ad entrambi, buongiorno. Sappiamo che le vostre mattine iniziano presto come le nostre, che dovete preparare le spiagge, allora...
Sì, io stamattina sono rientrato a casa in realtà, perché al mare non prende bene... Il wifi, il telefono, sono dovuto rientrare in casa.
Ok, però adesso la vediamo e la sentiamo bene.
Allora partirei dalla Puglia, partirei da Gallipoli, Gaetano Gallo. Gallipoli è quel posto in cui abbiamo visto settimane fa la notizia dei gazebo a 1000 euro, a più di 1000 euro. Siamo lontani da quel budget per venire lì, come vanno le cose?
No, non è niente vero.
Ah, ecco.
È la portata di tutti Gallipoli.
Tipo, facciamo una simulazione. Allora, siamo una famiglia.
Due adulti, alla portata di tutti.
Due adulti e due bambini. Sente? Ci servono. Sì, sentiamo bene. Servono due lettini e un ombrellone per 15 giorni. Quanto spendiamo a Gallipoli?
A luglio?
Sì. Ma sulle 450, 500 euro circa, sì.
Per 15 giorni?
Sì, all'incirca, un brano a due lettini, sì.
Ah, perfetto, quindi insomma siamo assolutamente nella media.
Sì, penso di sì.
Sentiamo ad Alassio, stessa simulazione, quanto spendiamo?
Ad Alassio spendiamo 650.
Sì, infatti, tra l'altro si diceva, se non ricordo male, chiedo a Massimo che si è informato bene, che Alassio dovrebbe essere tra le spiagge più care.
Allora, pare di sì, c'è un'indagine di Altro Consumo che testimonia come Senigallia sia diciamo il posto più low cost per quello che riguarda ombrelloni, lettini. Alassio è la città più cara, poi ovviamente cambia da stabilimento a stabilimento, questa è un po' una media che ha fatto Altro Consumo.
Conferma?
Sì, però la media però l'hanno fatta troppo verso l'alto, secondo me, perché dalle considerazioni che hanno fatto, che hanno detto, cioè, determinati dati, 60-70 euro al giorno, io non ho mai sentito dire a nessun mio collega.
Allora, torniamo un attimo a Gallipoli. Gallo, ci sente?
Sì, la sento.
Ok. Allora, sembra che questa, almeno ce l'hanno descritta, la stiamo descrivendo così, come un'estate... anormale dal punto di vista dei prezzi e dei rincari, così c'è questa percezione. Quali sono gli aspetti, ad esempio, per uno stabilimento balneare che hanno subito i rincari maggiori? Cosa cambia rispetto alle altre estati?
Ma sicuramente l'acquisto di tutte le merci, a cominciare da appunto le materie prime, da caffè, gelati, alle bibite, tutto quanto. Quindi la materia prima come food cost ovviamente è aumentata, quindi di conseguenza.
Ma quello ha a che vedere molto con diciamo il bar e il ristorante, no? Ma proprio in termini di posto spiaggia, ecco, il posto spiaggia perché deve essere aumentato così tanto, per esempio, rispetto al 2019? Perché questo dicono, e insomma ho verificato anche personalmente, c'è stato un aumento significativo rispetto a 3 anni fa.
Sì, probabilmente c'è stata una domanda molto alta e quindi di conseguenza è aumentato anche il costo delle attrezzature, insomma, del servizio spiagge in genere.
Ma ci fa capire perché di quanto? Noi... Cioè, lei prima ci ha fatto una simulazione riferita a quest'anno. L'anno scorso, ad esempio, di che entità sono gli aumenti?
Ma io credo di un 5-10% rispetto agli scorsi anni.
Alassio?
Noi personalmente non abbiamo aumentato il prezzo.
Io ti posso dire che ad
Alassio, Giancola,
Alassio è già 2 anni che i prezzi si sono alzati col Covid, l'abbiamo dovuto alzare per via delle misure, le distanze,
certo.
E quindi siamo stati costretti, quindi io i prezzi che ho quest'anno sono gli stessi 2 anni fa, quindi il discorso degli aumenti riferito ad Alassio era già avvenuto, che poi è successo in ente nazionale ora, ma ad Alassio era già avvenuto, quindi rispetto a prima del Covid i 15 giorni potevano costare 500, tra
adesso,
i 400 e i 500,
si va a 650.
Ora tra 650.
Sì. Insomma, è davvero questo l'anno della ripresa, Giancola?
Guardi, io me lo auguro, anche se ad Alassio per i numeri a oggi, per assurdo, sono stati maggiori quelli del Covid. Sembra assurdo, ma è così. Però speriamo che sia l'anno della ripresa, c'è sì, ancora luglio, agosto.
Esatto, è vero anche che siamo all'inizio di quest'estate. Ultimo passaggio su un altro tema di cui si parla molto, gli stagionali. Torno a Gallipoli da Gallo. È vero che si fa fatica a trovare personale, bagnini e tutto il resto?
Moltissima fatica, purtroppo siamo ancora in cerca di personale, sì.
È chi vero, manca? Che, quali sono le figure che mancano?
Camerieri, baristi, un po' tutto, tutte le figure,
Però le chiedo una cosa, era così negli anni scorsi? Era così per esempio nel 2020? Era così nel 2019?
No. C'era difficoltà, ma non come quest'anno. Quest'anno proprio si è avuto moltissima difficoltà rispetto al 2020 e 2021, anche prima del Covid.
In Liguria invece, Giancola, com'è la situazione su questo?
È uguale come in tutta Italia, mancano camerieri, cuochi, pizzaioli.
Ma anche nel vostro stabilimento? Cioè, la vivete voi questa situazione?
Ma io personalmente mi ritengo fortunato, ho trovato il personale che cercavo. Più giovane del previsto, non mi aspettavo. Ho un ragazzo addirittura minorenne che inizierà a lavorare,
che fa lo stagionale. Va bene, allora abbiamo fatto un primo passaggio rispetto all'estate che ci aspetta dal punto di vista dei rincari, dal punto di vista degli stagionali. Grazie a Gallipoli, a Gaetano Gallo, buona giornata e buon lavoro. Sì,
grazie a voi, buona giornata.
C'è un po' di ritardo.
Grazie anche a Giancola, Enrico Giancola.
Grazie.
Bagni Manina Lazio, ciao, a presto.
Arrivederci, grazie.
Se lo stanno chiedendo in molti, che fine fa il mio super bonus? E allora abbiamo deciso di approfondire la tematica. Questa mattina vogliamo farlo con il vicepresidente di ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che ci ha raggiunti al telefono. Stefano Betti, che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno. Allora, è di poche ore fa l'ALT del governo che ha imposto, annunciato lo stop ad altri fondi per nuove proroghe del super bonus 110%. Ci aiuta a capire che cosa comporta questo stop dei fondi?
Lo stop dei fondi non comporta in sé niente che non il tema della mancata proroga richiesta da tanti, anche da noi, dei tempi del super bonus, perché questi ritardi che si stanno creando purtroppo grazie al problema principale, che è quello della mancata cessione dei crediti fiscali, dilaterà anche i tempi e creerà ulteriori tipi di problemi. Ma oggi il focus fondamentale è cercare di accelerare i tempi presenti, cioè il tema della cessione dei crediti fiscali da bonus.
Ecco, l'altro tema importante di cui leggiamo spesso è tutto il tema delle truffe, delle frodi che sono derivate da questa agevolazione così forse esagerata. Cos'è successo? Forse ce lo si aspettava un po', perché nel momento in cui dai il 110%, ovviamente forse era un po' una conseguenza attesa.
No, occorre essere molto chiari, non ci sono frodi sul 110%. Le frodi che anche in questo momento stanno emergendo riguardano per la quasi totalità un altro tipo di bonus, che sono i bonus facciate. Il bonus 110% è un bonus che nasce controllato all'origine con i tetti massimali, con i prezziari, con le asseverazioni di tutta la catena dei professionisti. Non è lì il problema. Il problema è nato fino a metà del mese di novembre, quando i bonus facciate erano invece sostanzialmente senza controllo. Purtroppo si è generato confusione tra due bonus che hanno natura e storia completamente diverse.
Lei ha voglia di fare in pochi secondi questa differenza? Ce la specifica bene?
Molto semplice. Il bonus 110 sono bonus derivanti per necessità energetiche e di sicurezza sismica dei fabbricati, che sono creati attraverso un meccanismo di asseverazione, di controllo e di massimali imposti da prezziari, quindi non c'è nemmeno speculazione edilizia sul 110%. Invece i vecchi bonus facciate e i bonus ristrutturazione edilizia sono bonus che non avevano controlli e non avevano massimali e non avevano asseverazioni, dico avevano fino al 12 di novembre. Sì. Tutte le frodi che stanno emergendo sono per operazioni antecedenti create normalmente da società fittizie, da scatole vuote, nate per quel tipo di bonus.
Senta, ma che cosa succede adesso per chi ha i lavori in corso, o ancora più interessante sarebbe capire per chi ha fatto la richiesta, no, di questo bonus, di questi fondi, ma magari non li ha ancora ottenuti?
Succede nulla se si arriva ad ottenere quello che stiamo chiedendo con grande forza, cioè la ricircolazione della cessione dei crediti d'imposta. Oggi il blocco è trovare soluzioni per i crediti d'imposta, bisogna che gli istituti di credito vengano messi in condizioni, e auspichiamo tutti che la conversione in legge del decreto aiuti vada in questa direzione, di rifare circolare in maniera liquida e tranquilla e serena il credito fiscale. Il credito fiscale, una volta che si è creato, non è più a rischio frodi, il problema è nella sua creazione, è lì che va fatto il controllo. Adesso i controlli ci sono e sul 110 ci sono sempre stati, e quindi devono essere messi in condizione di circolare, allora le imprese potranno ripartire. Siamo al paradosso in cui il nostro sistema oggi ha problemi di eccessi di credito, rischiamo che falliscano aziende che hanno bilanci come non hanno mai avuto positivi nella loro storia.
Ma scusi Betty, se non dovesse andare nella direzione che voi auspicate, la situazione sarebbe ben grave?
La situazione sarebbe gravissima, perché in questo momento la maggior parte dei cantieri sono fermi, si rischia ovviamente che le imprese saltino per mancanza di liquidità, e che vuol dire anche tutta la catena del lavoro. Non dimentichiamo che l'edilizia ha contribuito, soprattutto attraverso il sistema dei bonus, nel 2021 per oltre un terzo del valore del PIL eccellente che ha fatto l'Italia in quell'anno, e in questo momento si sta fermando proprio per i motivi che abbiamo detto: mancanza di liquidità derivante dalla impossibilità della circolazione della cessione del credito.
Ecco, poi Stefano Betti, vicepresidente dell'ANCE, c'è il tema che ha detto chiaramente il governo: i fondi sono finiti, ma allora è stato calcolato male all'origine? Che è successo?
I fondi stanziati sono finiti, ma non ci sono un limite di fondi, per cui voglio dire, se il meccanismo ha destato talmente interesse perché sta ottenendo benefici complessivi eccellenti, perché non dimentichiamo appunto che oltre a migliorare gli edifici dal punto di vista energetico e sismico, e come dicevo ha contribuito in maniera decisiva alla ripresa post pandemia del 2021, teniamo anche conto della grande emersione di sommerso e la grande incentivi alla regolarità che tutto questo sistema porta avanti. Quindi è un grande meccanismo che ovviamente va tarato, e nessuno pensa che sia, chiariamoci bene, la politica industriale del settore, è un intervento booster che sta avendo in maniera decisiva il suo effetto e deve essere continuato fino a quando le regole lo hanno già stabilito. C'è bisogno di certezza del diritto fino alla fine del 2023 per i condomini, fino alle altre regole per le altre particolarità, e deve essere però messo in condizione di funzionare, perché una legge che viene poi tagliata al di sotto nei suoi meccanismi di funzionamento, legge la cessione del credito, è una legge che poi non ha effetto.
Certo, poi bisogna essere insomma molto onesti, lei dice i disordini principali si sono verificati con un altro bonus, che è il bonus facciate, che è comunque un bonus edilizio. E allora le chiedo, ma com'è possibile che ci siano state delle imprese che se un ponteggio prima costava 12 euro al metro quadro, compreso montaggio e smontaggio, dopo questi bonus abbiano cominciato a farli pagare, che ne so, 300 euro al metro quadro? Cioè, come è stato possibile rovinare queste misure così, con dei prezzi folli, perché tanto paga lo Stato?
Allora, lei ha detto bene, ci sono due elementi. Intanto però sfatiamo un mito: non si è creato questo meccanismo di aumento inflattivo violento dei prezzi solamente nel nostro paese. In Francia e in Germania i prezzi dei materiali da costruzione nella ripresa post pandemia sono aumentati di più che in Italia.
Sì, però Betty, non è questo il tema davvero, cioè non è che dobbiamo vedere cosa hanno fatto gli altri, cerchiamo di capire perché non va da noi.
Non va da noi perché appunto il bonus 90, e ripeto il bonus 90 perché i ponteggi nel bonus 110 vengono pagati secondo i prezziari regionali, cioè pubblici, oppure delle associazioni specifiche, quindi questo meccanismo non c'è. Sul bonus 90 non c'erano limiti, quindi ci sono situazioni di soprattutto imprese create, scatole vuote, purtroppo nel nostro settore non c'è una regolamentazione di ingresso che consenta di controllare coloro che si iscrivono, perché queste sono le regole attuali. Noi stiamo chiedendo a forza che quando ci sono dei soldi pubblici devono essere imprese qualificate secondo gli attuali sistemi previsti anche nei lavori pubblici, che devono diventare anche nei lavori privati, ma con soldi pubblici la regola. Imprese strutturate, imprese organizzate non fanno, ma non fanno perché poi non è previsto nemmeno nei loro sistemi quello che state descrivendo. Quello che state descrivendo voi, e che purtroppo è la verità, è successo, è legato al non controlli alla base di un altro tipo di bonus. Questo è il dato vero.
Stefano Betti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Siamo pronti per dare il buongiorno al sottosegretario alla salute Andrea Costa, che è tornato a trovarci. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accolto, ben ritrovato. Dunque, a che variante siamo arrivati? Sottosegretario, com'è la situazione? Sentiamo di contagi che stanno tornando a salire.
Ma sì, però io credo che dobbiamo lanciare messaggi positivi ai cittadini. È chiaro, i contagi stanno aumentando, ma abbiamo sempre detto che quello non doveva essere l'elemento per farci preoccupare. I dati che dobbiamo osservare sono quelli riferiti ai nostri ospedali. L'obiettivo è la convivenza con il virus. Credo che sia normale avere contagi che certamente possano alzarsi, anche perché, ricordiamoci, viviamo in un momento in cui ormai non ci sono più restrizioni, quindi sono aumentati i momenti sociali, le convivenze e quant'altro. Quindi credo che dobbiamo, ripeto, veicolare messaggi di prudenza ma non di paura.
E quindi non mette in conto la possibilità che si arrivi a nuove misure restrittive, lo escludiamo?
Ma io mi sento di escluderlo assolutamente, ripeto, oggi siamo di fronte a una situazione con dati che certamente sono in aumento, ma basti vedere quello che è successo in altri paesi dove questa variante è arrivata qualche settimana prima. Già oggi, ad esempio, il Portogallo, siamo di fronte a dati che iniziano a scendere, quindi è ragionevole pensare che anche nel nostro paese succederà questo. Ripeto, dopo 2 anni e mezzo di regole, di restrizioni, dopo che gli italiani hanno osservato tutte le indicazioni del governo, dopo che gli italiani si sono vaccinati, io credo che dobbiamo avere la consapevolezza e dobbiamo dare messaggi rassicuranti ai cittadini, dopodiché dobbiamo valutare e monitorare, ma oggi non ci sono elementi per diffondere messaggi di paura e di troppa preoccupazione.
Quindi lei ci dice l'estate resterà così, cioè con le misure, con l'assetto attuale, senza l'introduzione di altre misure. Sottosegretario, le voglio chiedere questo.
Ma in un assolutamente. Momento,
a cosa? A nuove misure, dice? Perché abbiamo creduto.
No, assolutamente, sarà un'estate senza restrizioni e credo che sia giusto così. Dobbiamo vivere il presente, non con troppa paura del futuro.
È chiaro. Vorrei fare un passaggio con lei sui test sul Covid. Allora, noi sappiamo di molte persone che attualmente quasi tutte ai primi sintomi corrono a fare il test, quello fai da te, quello che si compra ormai ovunque, al supermercato, in autogrill. Davvero non serve neanche andare in farmacia ormai. È efficace quel test? Cioè ha ancora un senso? Perché poi magari il rischio è che molti se lo facciano e non vadano poi a fare quello giusto, quindi per l'ATS di competenza non risultino. Mi parla di questi test fai da te?
Ma guardi, io credo che oggi viviamo in un momento, in una fase dove non ci sia bisogno di questa rincorsa alla ricerca del positivo. L'ho detto prima, se l'obiettivo è quello della convivenza, la convivenza significa convivere con il virus, ovviamente dobbiamo monitorare eventuali conseguenze gravi, quindi chi ha sintomi importanti è giusto che si controlli, che verifichi, ma per il resto credo che sia un'attività inutile, anche perché, lo ricordo, con le misure presenti oggi che prevedono ancora l'isolamento si rischia di fatto un nuovo lockdown, un nuovo blocco del paese. Credo che il paese non abbia bisogno di questo. Noi dobbiamo assolutamente ripartire, dopodiché, ripeto, di fronte a positivi, addirittura asintomatici, io mi auguro che prima o poi si arrivi anche a fare la riflessione sul fatto se è giusto o no continuare con l'isolamento, con la quarantena.
Cioè lei dice non ha più senso?
Io dico che ora ovviamente dobbiamo attendere che questi contagi calino, che si ritorni a numeri normali e più contenuti, dopodiché valutare l'ipotesi, ripeto, in presenza di positivi asintomatici e continuare a mantenere la quarantena, io credo che sia una limitazione eccessiva. Magari mettendosi una semplice mascherina si può andare a lavorare, si può impedire così di finire in un lockdown senza neanche rendersene conto. D'altronde la convivenza è anche questa.
Quando potrebbe essere tolta la quarantena nell'ottica di questa convivenza?
Ma io credo che ci dobbiamo arrivare, valuteremo il mese di luglio, che dovrebbe essere il mese in cui si arriverà a questo famoso picco e poi i dati inizieranno a scendere. Dopodiché io mi auguro che si arrivi a questa sintesi, si arrivi a dare questa risposta. Ripeto, oggi abbiamo centinaia di migliaia di persone che sono in isolamento senza sintomi e io credo che questa è una soluzione, è un fatto che dobbiamo assolutamente porci e dobbiamo dare delle risposte.
E risolvere. Ripeto. La fermo un attimo perché proprio qualche giorno fa c'è la questione Berrettini che ci aveva molto colpiti, no? Sono usciti sui giornali, ma che bravo, comunque si è controllato, si è fatto il tampone anche se aveva sintomi decisamente lievi e quindi poi ha rinunciato a una importantissima gara per la sua carriera, per la sua vita. A questo punto le chiediamo se come hanno scritto in molti invece ha fatto una cosa di grande responsabilità.
Ma sicuramente ha fatto una cosa di grande responsabilità, ma d'altronde guardi che siamo in questa fase, perché ad esempio per quanto riguarda le mascherine, passare da un obbligo ad una raccomandazione significa fare un atto di fiducia nei confronti dei cittadini, consapevoli che oggi i cittadini, ripeto, hanno una consapevolezza diversa anche per quanto riguarda il Covid e anche per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine e anche per quanto riguarda dichiararsi ovviamente positivo e avere tutte quelle precauzioni. Ripeto, a mio avviso siamo in una fase in cui servono meno regole e più responsabilità da parte dei cittadini che hanno dimostrato ampiamente di averla.
Esatto, anche perché poi comunque il piano di vaccinazione è andato molto bene e quindi da questo punto di vista siamo più tutelati. E proprio a proposito di questo, quando torniamo dopo le vacanze quest'estate ce ne sarà uno nuovo?
Beh, guarda, intanto dobbiamo dire che è importante che per tutti i nostri anziani, gli ultrafradici per i quali è prevista la quarta dose, di procedere con la quarta dose, perché questo li rende ovviamente più protetti anche di fronte a questa nuova recrudescenza, così come bisogna dire che a tutti coloro che devono ricevere ancora la terza dose, la dose booster, di procedere, anche se siamo in assenza di misure restrittive, è importante completare il ciclo vaccinale. Dopodiché a settembre-ottobre valuteremo, è ragionevole pensare che ci possa essere un richiamo del vaccino. Ci auguriamo di avere a disposizione vaccini nuovi, aggiornati anche nei confronti delle nuove varianti e valuteremo come sarà il modo migliore per procedere, come abbiamo fatto già in passato.
Grazie, grazie al sottosegretario alla salute Andrea Costa. Prima di salutarla, non so perché, ma dicono, vedevo nelle scorse ore, che nella narrazione che abbiamo fatto rispetto alle misure sul Covid, cioè da un lato il ministro Speranza che è affezionato al lockdown, vedevo ieri lo diceva il direttore di Libero Senaldi, e poi ci sono stati Costa e Sileri che sono i due sottosegretari alla salute che invece sono stati, come dire, più aperti al ritorno alla normalità. Ma lei si identifica in questo ritratto che le hanno fatto oppure sono solo cose giornalistiche?
Ma no, io credo che siano cose giornalistiche. Guardi, quando c'è stato il momento di sostenere le misure restrittive, quando c'è stato bisogno di sostenere l'introduzione del Green Pass, sostenere la campagna vaccinale, io ho sostenuto in maniera ferma tutte le misure restrittive che il governo ha introdotto. Credo però che oggi siamo di fronte ad una fase nuova, perché ripeto, dopo 2 anni e mezzo di regole che gli italiani hanno rispettato in maniera esemplare, dopo che hanno dimostrato senso di responsabilità, dopo che hanno accolto l'appello alla vaccinazione facendoci raggiungere percentuali straordinarie, io credo che oggi sia il momento di aprire definitivamente una nuova fase e dare fiducia agli italiani. Quindi la differenza è solamente nella fase attuale, nel presente. Per quanto riguarda il passato, ho condiviso tutte le scelte.
Eravate in linea, assolutamente. Grazie al sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Siamo alle battute finali della puntata di oggi di Non Stop News qui su RTL 102.5, pronti a chiacchierare con un'autrice d'eccezione, perché in libreria con Un altro giorno verrà, edito da Rizzoli, una saga familiare molto particolare all'interno della quale ci sono effettivamente, c'è il tema delle radici ma la ricerca di un futuro diverso. Ne chiacchieriamo con lei che è al telefono con noi. Buongiorno Iva Zanicchi, grazie per essere qui.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, buona sveglia. Le chiedo come sta, ma credo che lei stia molto bene perché è in un posto molto bello, è vero?
Esatto, da qualche giorno sono in Sardegna, sono alzato stamattina, c'è un mare meraviglioso, una vista stupenda. Va bene così, sono vicinissima al mare, non vado neanche in spiaggia, sto davanti a casa e mi rilascio e mi riposo. Grazie per avermi chiamato. voi siete a Milano, no?
Noi siamo nel caldo Milano, nella calda Milano,
no,
sì,
dai, lo confermo. Non è piovuto ieri?
Doveva. Ha fatto come si suol dire du gocce, Iva. Due gocce, così siamo.
Allora non basta.
No,
dai.
Infatti non sono sufficienti. Senti, veniamo un po' al libro.
Non basta assolutamente.
Veniamo al libro, ma in realtà prima di entrare nel dettaglio del libro mi ha colpito molto quello che hai detto rispetto al fatto che ti dà grandissima gioia scrivere, cioè addirittura più che quando canti, che quando insomma fai musica. È vero? Ce lo confermi?
Sì, questo non avrei dovuto dirlo, ma sai com'è? Io purtroppo dico sempre quello. In questi ultimi tempi sì, scrivere mi estranea da tutto, rivivo cose, perché poi nei miei libri scrivo, anche se questo è un romanzo, l'ultimo, però vado a pescare nel mio passato, nei miei ricordi, di quello che mi hanno raccontato, per cui scrivere è una cosa che ti strana dalla realtà, ti porta in un mondo fantastico. Io vivo le mie storie, i miei personaggi, mi innamoro di questo bellissimo giovanotto, bello, alto, moro, con gli occhi, insomma, ragazzi, scrivere è fantastico, perché insomma io non penso a nulla, penso e vivo le storie che scrivo, capisci? Io lo consiglio a tutti, anche se poi non vengono pubblicati i vostri scritti, va benissimo. Io scrivo da sempre e grazie a Dio non è che ho pubblicato tutto quello che... Anzi, ho buttato anche via tante cose, andavo in tournée all'estero, prendevo l'Unione Sovietica. Ogni giorno scrivevo come le ragazzine i diari. Perché ti fa star bene, ok?
Ecco, il messaggio mi sembra molto chiaro. Ecco, abbiamo parlato di tournée all'estero, di viaggi. Uno dei personaggi del romanzo, Lorenzo, decide di abbandonare un po' la sua terra per andare in America. Ma è vero che durante un viaggio in America, che anche lei, signora Zanicchi, ha fatto, Frank Sinatra ci ha provato con lei?
No, questo è una leggenda, no, assolutamente, era uno scherzo. Oddio, certo, se io poi fossi andato all'appuntamento, ma non ci sono come andato.
Cioè c'era un appuntamento, una richiesta quantomeno? C'era una richiesta quindi?
No, era un appuntamento, ma era molto scherzoso, io non ci sono andata. Ci ha mandato una mia amica.
E com'è andata con l'amica? Tutto bene?
Perché non me l'ha raccontato?
Vabbè, lasciamolo lì.
È un po' riservata.
No, invece per tornare al romanzo è chiaro che è una saga familiare. Allora parte dal caposcipite, che è questo Attilio che fa il pastore, per una vita durissima, ma è un uomo molto intelligente, ogni anno deve fare la transumanza verso la Maremma, e lì io descrivo cose che ho sentito raccontare effettivamente dai miei nonni, dai bisnonni. Era una vita durissima, ma anche piena di sentimenti, piena di bontà, perché più povere si è, più buoni si è. Insomma, era una vita dura, ma anche molto molto festosa, perché alla sera si radunavano tutti, cantavano, bevevano, ballavano. Era una vita molto dura. E poi chiaramente il pronipote, che è questo Lorenzo, da questo piccolo paesino sull'Appennino tosco-emiliano, con delle storie incredibili. Poi ci sono delle storie d'amore, anche molta religiosità in questo romanzo, perché i protagonisti, per esempio quando i pastori andavano in Maremma, si fermavano sempre a questo santuario vicino a Livorno, che è il santuario di Montenero, della Madonna di Montenero, per pregare, perché tutto andasse bene, perché non morissero le pecore, insomma era tutta una cosa. E questo pronipote, da questo piccolo paese, e finisce a New York, niente come di meno che a New York, con delle storie d'amore molto appassionate.
E qui ci fermiamo, direi, perché sennò svegliamo tutto.
L'editore mi ha detto a un certo punto se potevo autocensurarmi, perché avevo descritto, insomma, questi incontri amorosi così appassionati con particolari molto
particolari, appunto. Iva Zanicchi, ma veniamo un po' all'attualità, guardiamo un attimo intorno a noi. Siamo in piena estate, praticamente domani comincia il mese di luglio. Insomma, però sul fronte politico lo ricordavamo anche noi nelle notizie, non è che le cose vadano benissimo. Ieri ha visto, si sono messi a litigare Draghi e Conte, poi Di Maio fa lo strappo col Movimento 5 Stelle, gli italiani non vanno a votare, l'abbiamo visto col referendum, l'abbiamo visto con le amministrative, c'è un tema di governo a rischio. Insomma, è bella estate calda per la politica, che succederà?
È calda e triste, soprattutto una tristezza vedere, visto che nel mondo succedono cose drammatiche come la guerra, la siccità, la povertà, questi stanno a litigare, capito? Ma è proprio una cosa che vista da fuori, perché io capisco le ragioni, ci saranno, anzi ci sono e come, ma visto da fuori uno dice, ma Dio mio, come siamo piccoli, ma che povertà, ma perché? Insomma, queste persone che sono anche molto intelligenti, molto capaci, non riescono a... parlano sempre del fatto che loro lavorano soprattutto per il bene degli italiani, e anche questa è una frase che dovrebbero smettere di dire: noi non lo facciamo per noi stessi, non facciamo per il cadrellino, non lo facciamo per il nostro partito, non lo facciamo per, lo facciamo per il bene degli italiani. Ecco, almeno smettessero di dirlo, e poi va bene, insomma, teniamoci quello che abbiamo. D'altro canto le persone che ci governano sono quelle lì, e teniamocele. Certo che stanno dando un esempio orribile, credo. E poi dovrei tacere perché avevo giurato che non avrei parlato mai più di politica, ma d'altro canto la politica abbiamo noi, dobbiamo interessarci, perché è la nostra vita, è il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, per cui bisogna che quando si va a votare, e purtroppo non è, come puoi incolpare l'italiano che non va a votare con degli esempi simili? È chiaro che la gente si disinnamora e non va più a votare,
non vota.
Invece no, perché noi siamo la politica, è il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, noi dobbiamo scegliere meglio, ma purtroppo il panorama è abbastanza misero.
È misero.
Ma dobbiamo scegliere il meglio.
Iva Zanicchi, tra poco ci salutiamo, solo una battuta: se a questo punto dovesse arrivare un premio per lei, preferirebbe uno strega o vincere il Festival di Sanremo?
Strega.
Ma sì, di Sanremo del resto ne ha già collezionate un po', quindi
lo strega.
A posto così. Grazie a Iva Zanicchi, ci saluti la Sardegna, grazie. Che tra poco arriviamo.
Grazie
davvero.
Grazie. Ciao.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
Un po' l'inglese, un po' l'inglese.
Galletti e Lo Negro.
Grazie Massimo Lo Negro. E grazie. Domani Barbara Sala e Luigi Santarelli.
Ci vediamo lunedì. Ciao.